Doppio Clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, da Marco Schiaffino, in diretta dallo studio 3 di Radio Popolare Milano. Benvenuti a questa puntata di Doppio Clic del 5 dicembre 2024. Io vi ricordo come al solito che potete sempre scrivere a Doppio Clic @radiopopolare.it per segnalare spunti, dare consigli, commenti, un po' quello che vi pare, mentre per interagire con me questa sera in diretta l'indirizzo email è diretta@popolarenetwork.it e invece come al solito è possibile utilizzare anche SMS, WhatsApp e Telegram inviandoli al 331 62 14 013. Ma adesso andiamo a parlare di internet, applicazioni, comunicazioni e minori. Mi rendo conto, non un tema nuovo, ma stanno emergendo un po' di spunti, soprattutto in Unione Europea. Il primo spunto interessante è quello che arriva da Meta. Allora, Meta, l'abbiamo raccontato tante volte a questi microfoni, ha avuto qualche problemino con l'Unione Europea in passato, si è beccata delle belle multe a livello di antitrust, si è beccata delle belle multe per non aver rispettato alcune legislazioni. Beh, adesso sta chiedendo con forza una legislazione a livello europeo per l'utilizzo delle applicazioni di social network relative agli adolescenti, in particolare gli adolescenti sotto i 16 anni. Poi magari faccio un paio di ragionamenti sul perché sta facendo questo. Qual è la proposta? Allora, la proposta arriva direttamente da Antigone Davis, vicepresidente responsabile per la sicurezza di Meta, la quale in una serie di dichiarazioni, definendosi un genitore preoccupato di come vengono utilizzate le app dai suoi figli adolescenti, ha chiesto che l'Unione Europea si attivi per fare una normativa armonizzata in tutti i paesi europei che detti delle regole chiare. Allora, la considerazione è la seguente: lo stesso Mark Zuckerberg ha avuto dei problemi non da poco negli Stati Uniti quando è stato chiamato avanti al Senato per rendere conto di quello che Meta fa per proteggere i minori, in particolare per i minori che hanno perso la vita, hanno vissuto comunque delle situazioni problematiche o drammatiche nella sfera digitale. Beh, diciamo che l'azienda sembra voler avere un quadro normativo chiaro per non correre il rischio di beccarsi delle altre stangate o, peggio ancora, ritrovarsi ancora una volta al banco degli imputati con l'accusa di non aver gestito in maniera adeguata il tema. Che cosa propone Antigone Davis di Meta? Allora, prima cosa, propone che ci sia un sistema per cui i genitori possano autorizzare o meno, o meglio che sia obbligatoria l'autorizzazione dei genitori per l'installazione delle app sui dispositivi dei minori. E secondo quanto riporta la stessa Meta, che ha commissionato un sondaggio a Morning Consult, il 75% dei genitori in 8 paesi europei avrebbero detto di essere favorevoli a questo sistema. Allora, cominciamo a commentare questo piccolo dettaglio: non è detto che i minori si colleghino ai social network soltanto attraverso le app, perché ci sono anche i browser, cioè c'è anche la possibilità di collegarsi direttamente dal computer senza usare un'app, quindi vabbè, questo aiuta. L'altro elemento che vorrebbero inserire è quello di permettere sempre ai genitori di limitare l'utilizzo dei social network, più o meno quello che succede con i nuovi account per teenager che sono stati lanciati proprio su Instagram da Meta. Ne abbiamo parlato da questi microfoni, i quali permettono in pratica di avere delle restrizioni che tutelano i minori, in particolare gli account sono privati, quindi i nuovi follower devono essere accettati per forza dall'adolescente, mettiamola così. Ci sono delle restrizioni relative ai messaggi, possono arrivare soltanto i messaggi di persone che sono connesse già con i minori, e ci sono anche delle funzionalità che però devono essere abilitate ad hoc, che permettono ai genitori di avere una forma di controllo. Se volete approfondire il tema, io vi consiglio di cercare, basta fare una ricerca su Google, Instagram teen, come teenager, e trovate una pagina, c'è anche la versione in italiano, la prima che esce in realtà in inglese, che spiega un po' tutte le funzionalità. Qual è il problema della proposta di Meta? Che sembra un po' buttare la palla nel campo di altri, perché nel momento in cui dice che tutte le app dovrebbero avere queste funzionalità, e se stiamo parlando delle app per smartphone, a quel punto il controllo finirebbe a Apple e Google, che sono i due sviluppatori dei maggiori sistemi operativi per smartphone, perché naturalmente tutto questo dovrebbe essere gestito tramite gli store relativi. Vedremo se l'Unione Europea si dimostrerà sensibile a questo tipo di sollecitazione, e resta in campo il solito problema, cioè quello di trovare un modo che non sia invasivo a livello di privacy per verificare, certificare l'età delle persone. E più o meno lo stesso tema riguarda invece un'altra iniziativa, quella che è stata ribattezzata come Chat Control. Di che cosa si tratta? Si tratta di un progetto di legge che ormai è in ballo da un bel po', perché la prima proposta risale al maggio del 2022, stiamo parlando sempre di Unione Europea, ed è quel sistema che dovrebbe permettere di stroncare, limitare, mitigare la pedopornografia. Ne abbiamo già parlato qui a Doppio Clic. La novità è che ieri c'è stata una discussione nel Consiglio dell'Unione Europea, e adesso si aspetta che arrivino le comunicazioni ufficiali riguardo a come sta andando questa cosa. Perché? Perché nel giro di 2 anni il cosiddetto CSAM, che è il sistema per la scansione delle comunicazioni, ribattezzato Chat Control dai critici, diciamolo, è cambiato più volte. Ci sono 3 versioni. La prima versione prevedeva addirittura il controllo di tutti i servizi di messaggistica e le email per scansionare i messaggi alla ricerca di materiale illegale. Naturalmente sono saltati su tutti dicendo che in questo caso applicazioni come WhatsApp, Signal, ma lo stesso iMessage di Apple, che utilizzano la crittografia, non potrebbero farlo se non violando la crittografia. Allora, a questo punto era stata proposta una tecnica alternativa chiamata scansione laterale. In pratica la scansione sarebbe stata fatta prima dell'invio dei messaggi, ma anche questo provoca dei problemi, e fra l'altro sono problemi tecnici, nel senso che non si riesce a farlo. Addirittura l'Online Safety Act, che è il provvedimento del Regno Unito che è molto simile a questo, ha stralciato completamente l'idea, dicendo vabbè, lo faremo quando sarà tecnicamente possibile. A giugno poi è arrivata un'altra proposta. Allora, la proposta è in pratica che ogni messaggio, prima di essere caricato, venga analizzato e poi crittografato. Diciamo che questo è un giochino che è stato fatto. L'accusa in pratica è partita da Meredith Whittaker, che è la presidente della Signal Foundation, una dei software per l'invio di messaggi crittografati, che ha detto che sì, potete chiamarlo come volete, ma è sempre una backdoor che permette di andare a leggere i messaggi degli utenti, e come tale finisce per indebolire tutto il sistema. Nei prossimi giorni scopriremo com'è venuta fuori la nuova proposta. Fra l'altro c'è una bella contrapposizione, perché ci sono alcuni membri dell'Unione Europea che sono indecisi sull'opportunità di attuare questo. Fra questi c'è l'Italia, Portogallo e Finlandia. Ce ne sono alcuni decisamente contrari: Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Lussemburgo, Germania, Polonia, Slovenia, Paesi Bassi, insomma, c'è parecchia perplessità. Vedremo. Ecco, invece sembra che ci sia stato un deciso cambio di posizioni per quanto riguarda il discorso della crittografia. Se in Europa si cerca di indebolirla, mettiamola così, per controllare le comunicazioni, negli Stati Uniti c'è stata una comunicazione da parte di agenzie federali e anche dall'FBI, per agenzie federali mi riferisco alla Cyber Security and Infrastructure Security Agency, CISA per gli amici, che in pratica hanno inviato una comunicazione in cui consigliano a tutti gli statunitensi di usare prodotti come WhatsApp e Signal con la crittografia. Questo però non è perché siano diventati dei campioni della privacy dalla mattina alla sera, ma semplicemente perché gli Stati Uniti stanno ancora facendo i conti con un attacco informatico da parte di hacker cinesi che in pratica ha violato la quasi totalità delle società di telecomunicazione degli Stati Uniti. Se vi interessa il tema, lo approfondiremo nella serata di domani in esteri. Allora, sono le 17:48, direi che è il momento di un brano. È uscito il nuovo singolo dei Welshly Arms, gruppo indie rock che io trovo particolarmente gradevole, e quindi ci ascoltiamo questa Listen Up. It's not your problem, it's not your fault. You got your freedom, you built your wall. Take all that glitter, take all that gold. You got your freedom, but you stole it all. So listen up. 17:51 minuti, questa Radio Popolare sui 107.6, doppio clic per parlare di internet e nuove tecnologie. Ieri abbiamo parlato del lancio del IT Wallet, il portafogli digitale sull'app IO. Erano arrivati un mucchio di messaggi chiedendo: ma sono sicuri i miei documenti lì sopra? Beh, andiamo a vedere. Allora, bisogna affrontare diversi temi per parlare di sicurezza dei documenti digitali all'interno di un'app. Primo tema, me li possono rubare? Beh, qua il discorso fa riferimento sostanzialmente alle credenziali di accesso, cioè username e password che usiamo per accedere all'app IO. In buona sostanza, se ci rubano quelle credenziali, beh certo, ci possono anche rubare i documenti. Devo dire che l'accesso è regolato da SPID o da CIE, quindi o dallo SPID che ormai abbiamo imparato tutti a conoscere, o dalla carta d'identità elettronica che ha un sistema ancora più sicuro dello SPID. Il mio consiglio per mantenere al sicuro questi dati e evitare che li rubino è, quando si accede con lo SPID a qualsiasi servizio, utilizzare l'app per fare l'accesso e non inserire username e password. Perché? Perché in questo modo, se anche dovessimo essere finiti su un sito farlocco che ci sta chiedendo le credenziali per rubarcele, non le avrebbero, perché c'è di mezzo l'app che fa da intermediazione e quindi non dà le nostre informazioni personali. Passiamo invece al tema della sicurezza per quanto riguarda la contraffazione dei documenti. Allora, io non so se avete già giocherellato un po' con l'IT Wallet, però il sistema per verificare l'autenticità dei documenti funziona in questo modo. In pratica c'è un sistema che si chiama verifica dell'autenticità. Quando lo si preme, si fa tap sopra, compare un QR code. Basta a quel punto, con un altro smartphone naturalmente, inquadrare il QR code e si viene dirottati sul sito del poligrafico e zecca dello Stato, in cui viene confermata la validità del documento. Allora, questo è il sistema con cui una persona può verificare che la carta d'identità che ti stanno facendo vedere dall'app IO sia valida, non sia stata falsificata in qualche modo, non ci sia un altro nome. Devo dire che personalmente ho qualche dubbio sull'efficacia di questo sistema, ma mi riservo di approfondire la cosa, ci sto studiando sopra. L'altro tema invece, che è un po' più preoccupante, è il fatto che l'app preveda un sistema anche per esportare e condividere i documenti. Allora, come funziona il sistema? Ricordiamoci che per adesso IT Wallet ha soltanto la patente, la tessera sanitaria e la tessera europea della disabilità, quindi non c'è ancora la carta d'identità. Però, siccome ormai è abbastanza frequente utilizzare la scansione o la fotografia della carta d'identità per mandarla, che ne so, all'albergo per la prenotazione, per mandarla all'agenzia di viaggi per prenotare l'aereo, eccetera, eccetera, ecco, qui il rischio è che si cominci a far circolare questi documenti con un po' troppa disinvoltura. Perché? Perché ricordiamoci che lì dentro ci sono anche delle informazioni, che ne so, la scadenza della tessera sanitaria, c'è il codice a barre che permette anche di registrarsi in farmacia quando si fanno gli acquisti. Far girare quei documenti non è mai una bellissima idea, anche perché spesso e volentieri, ad esempio, la carta d'identità, che dovrebbe essere inserita prima o poi nell'IT Wallet, può essere richiesta per aprire dei servizi online, anche un conto bancario online. È vero che non è così frequente che qualcuno apra un conto bancario con il nome di un'altra persona esistente, però provate a immaginare chi vuole gestire per esempio un conto corrente che ha dei proventi illegali, se a vostro nome qualche problemino ci può essere. Quindi il consiglio è trattarli sempre come documenti sensibili, anche se ci sembrano dei bei PDF che si possono mandare tranquillamente via WhatsApp agli altri. Ecco, no, non è una bella idea, meno circolano meglio è. Allora, siamo in chiusura, c'è una richiesta da parte di un ascoltatore, ascoltatrice, che mi fa una domanda specifica sulla presentazione del tuo libro, del mio libro. Sì, vabbè, lo dico, la prossima presentazione sarà in Zago il prossimo 8 di dicembre, ok. Stavo per dire mandami un'email, ma mi sembra eccessivo da questo punto di vista. E mentre mi sono messo a litigare con i cursori incrociando le mani, prendo nota della segnalazione di Jus che chiede Lumi sull'uso di CEID, cioè l'app che permette di utilizzare la carta d'identità elettronica, e lo mettiamo in scaletta per le prossime puntate di Doppio Click, che per questa settimana finisce qui. Io vi lascio al palinsesto di Radio Popolare, che prosegue come al solito con Poveri ma Belli, con Disma Pestalozza e Alessandro Diegoli. Vi auguro un ottimo weekend, ci sentiamo lunedì. Finally, someone let me out of my cage. Now